Dunque, come ultima lezione su questa prima parte di questo corso, vedremo un esempio di messa in evidenza del ruolo in particolare delle frine in un caso particolare che riguarda il comportamento di cellule tumorali. E ho scelto uno perché è qualcosa di un risultato molto recente, appena pubblicato, e due perché mette la discussione appunto su un contesto che non era quello nel quale inizialmente queste molecole sono state scoperte. Come vi dicevo, erano state identificate essenzialmente come avendo un ruolo molto importante nello sviluppo del sistema nervoso e nell'organizzazione della topografia cellulare. Non dettaglierò poi le altre categorie, perché poi se no si finisce per fare un catalogo, perciò su quello ho lasciato anche alcune review nel materiale didattico, perché comunque per ciascuna di queste famiglie di molecole possiamo trovare un numero molto elevato di studi che mettono in evidenza appunto queste interazioni tra recettore e ligando e l'aspetto di regolazione delle interazioni cellulari. Perciò vi dicevo, mi concentro su di nuovo la famiglia delle efrine e dei recettori F, e ricordate, l'abbiamo visto l'altra volta, si distinguono in due tipologie di molecole, che possono essere le efrine di tipo A, che sono collegate, esposte alla superficie cellulare attraverso un'interazione con fosfatidili e inositidi di membrana, perciò un ancoraggio GPI, rispetto alle efrine di tipo B, che sono invece proteine transmembranali. Interagiscono con i recettori F. Nel caso ci sono, a parte l'eccezione dell'interazione tra le efrine B2 e FA4, altrimenti sono piuttosto rispettate le interazioni tra efrine di classe A con F di classe A e viceversa, efrine di classe B con recettori F di classe B. Avevamo detto che in questa interazione, spesso, e lo rivedremo oggi, c'è una necessità di interazione vera e propria che poi fa seguito a una fase anche di repulsione. Perciò avevamo anche già anticipato il fatto che questo può essere dovuto a due tipologie anche di regolazione, che può essere o attraverso il taglio proteolitico dell'interazione tra F e frine, oppure attraverso un'endocitosi vera e propria, in cui in pratica una delle due cellule, o a volte anche simmetrico, si mangia un pezzo della membrana dell'altra cellula. Nel caso specifico, questo articolo, vi dicevo, che è stato appena pubblicato, ha studiato in un modello di cellule in colture l'interazione tra cellule tumorali possono produrre metastasi, come queste cellule interagiscono fra di loro oppure con cellule endoteliali o cellule o fibroblasti. Non volevo fare quello. In effetti in questi casi qua si parla di una inibizione della migrazione dovuto al contatto cellulare. Vi ricordate, si parla di inibizione da contatto quando si fa riferimento alla regolazione della proliferazione cellulare. C'è un'altra inibizione da contatto che può essere legata appunto alla migrazione, e dunque prende questo nome di inibizione di migrazione da contatto, che vuol dire che nell'interazione fra due tipi cellulari o fra cellule dello stesso tipo posso avere o che la cellula comunque continua nella sua stessa direzione e interagisce appunto con la cellula con la quale viene a contatto, oppure da questo contatto cambia direzione e si allontana. Allora, quello che vedremo è la messa a confronto tra la reazione che può avere una cellula, una linea cellulare che derivata da un tumore alla prostata, e queste cellule, ci sono due linee cellulari, una che dà luogo a metastasi e l'altro no, ritenuto la differenza tra, virgolette, tra tumore benigno e tumore maligno. E vedremo qual è il tipo, se riesco a riaccendere questo affare, dicevo, la reazione appunto che c'è tra queste cellule e quelle che possono essere dei fibroblasti in particolare. Allora, però dobbiamo almeno vedere qual è la reazione di queste cellule, se no è difficile da spiegare. Adesso, coraggio. Ok. Allora, vi dicevo, è quello che si definisce con un'inibizione della motilità cellulare dovuta al contatto. In pratica, una cellula cambia direzione quando ha incontrato un'altra cellula. E in alcuni casi si è visto come cellule che appunto sono in grado di formare metastasi diventano refrattarie a questo tipo di regolazione, cioè invece di allontanarsi dalle altre cellule, la loro invasività è dovuta al fatto che non sono respinte dalle altre cellule, ma continuano dritto per la loro strada. Perciò, vi dicevo, si mettono a confronto la linea cellulare PC3, che è questa linea cellulare isolata appunto da un tumore alla prostata, e queste cellule sono in grado di formare metastasi. Si mette a confronto con un'altra linea cellulare che si chiama DU145, che sono anche loro una linea immortalizzata ma che non forma metastasi, oppure cellule che sono da culture primarie e dunque non tumorali. Queste sono le immagini di timelapse o da queste cellule colture primarie nel confronto di un fibroblasto, oppure la linea cellulare PC3. Quello che vedremo è come nel caso delle cellule che sono delle colture primarie, vedete che questo è il fibroblasto, ok? Qua. E questa è questa cellula isolata da una coltura primaria. Quando incontra il fibroblasto, in realtà viene a contatto, ma poi dopo se ne allontana. La cellula PC3 viene a contatto, ma rimane assolutamente a contatto, anzi, in alcuni casi vedremo, praticamente ne va sopra. Perciò, sotto, con questi falsi colori in rosso, è la sovrapposizione delle regioni appunto delle PC3 che vanno direttamente a contatto con questo fibroblasto, perciò questa zona di sovrapposizione. E lo si vede attraverso questi filmati in questa registrazione, questi erano, diciamo, i fermi immagine. Adesso. Allora, questo è il primo filmato, riconoscete il fibroblasto, e questa è questa cellula isolata da colture primarie, perciò una cellula normale. Cammina proprio molto vicino, però poi dopo se ne allontana. Ed è questo che è appunto l'inibizione da contatto dovuto a questo, che provoca questo allontanamento. Questa cellula PC3 e questo invece è il fibroblasto che vedete qua, i più fortunati lo vedono qua, e da questo invece vedete questa cellula, però assolutamente è molto appunto invasiva rispetto a questa altra cellula, a questo fibroblasto. Sì, sì, assolutamente, cioè proprio l'idea di invasione in questo caso prende tutto il suo significato e continua assolutamente, non è respinta. Sì, quel povero è un po' sopra... come si dice? Sopraffatto, ecco. Da questa cellula che proprio va come un carro armato e non ne vuole sapere di allontanarsi. Ovviamente queste registrazioni diventano uno studio molto lungo, faticoso, perché sono cellule per cellule dove hanno fatto questa registrazione di time-lapse e poi questa elaborazione per dare un aspetto relativamente quantitativo a questo tipo di studio, per riuscire a capire qual è poi l'aspetto molecolare sottostante a questo tipo di situazione. Allora, questo schema un po' complicato, io ho cercato di semplificarlo, e come è stata quantizzata questa reazione di cambiamento delle traiettorie e del movimento cellulare in assenza o in presenza dell'interazione con una cellula contro la quale questa cellula che si muove si trova ad essere in contatto. Perciò si differenzia quello che poi nelle figure successive verrà indicato come F, come free moving, cioè dove va la cellula in assenza di interazione con un altro tipo cellulare, rispetto a quello che verrà indicato con il C, cioè la registrazione di cellule che incontrano un fibroblasto o un altro tipo cellulare. Ed è quello che misurano con questo valore Cx, che viene ritenuto essere appunto l'indice di accelerazione dovuto al contatto. Con accelerazione si vuol dire come si cambia traiettoria. Allora, per fare questo, la nomenclatura che è stata utilizzata in questi schemi è il fatto di dire se la cellula si sposta da un punto A a un punto A', e sarebbe quello che è la situazione che tu ti aspetti se la cellula prosegue la sua strada senza essere minimamente disturbata. Ovviamente le cellule non vanno dritto, e dunque anche una cellula che non incontra nessun contatto con un altro tipo cellulare comunque avrà una sua traiettoria che può anche cambiare per conto suo. Il problema è di riuscire a misurare l'entità di questi cambiamenti, e ovviamente questi cambiamenti sono meno importanti quando la cellula non incontra nessun ostacolo di come lo siano quando interviene questa inibizione da contatto. Perciò la differenza tra quello che è il Cx e quello che sarebbe la differenza tra la misura attesa, potremmo dire, e quella realmente misurata. se questa cellula appunto prosegue la sua traiettoria, a questo punto hanno fatto queste misure riferendosi ai nuclei, perciò indipendentemente di come la forma della cellula, e la misurazione appunto tra il valore misurato e il valore atteso. Nel caso in cui la cellula si muove liberamente, mantiene la stessa direzione circa e la distanza, potremmo dire, è inferiore. Quando invece cambia direzione, perciò questa cellula che era in questa posizione A non va a finire nella posizione A', ma ha avuto un cambiamento che l'ha portata verso la posizione B. Di nuovo misuriamo Cx, che corrisponde alla differenza tra il valore atteso e il valore che è stato misurato. Questo dà questo tipo di risultato, che può sembrare un po' complicato, ma una volta che uno ha più o meno capito come leggerlo, non è così difficile. Queste sono le distribuzioni appunto dei valori che sono stati ottenuti. F, quando lo spostamento è libero, il cammino potremmo dire è libero. C, quando la cellula ha incontrato un altro tipo cellulare. Questo è il primo caso di cui abbiamo visto il filmato. La coltura è primaria, perciò cellule assolutamente normali, in presenza o meno, perciò free, senza incontrare nessuno, se invece quando c'è il contatto è con un fibroblasto. Allora, la distribuzione è tale per cui questa era la situazione appunto quando non c'è nessuna deviazione dovuta al contatto. Quando abbiamo misurato il contatto, proviamo questo valore di Cx che si è spostato rispetto al valore atteso. Questa è l'altra linea cellulare, quello che vi dicevo essere la linea cellulare e dunque è immortalizzata rispetto alle colture primarie, ma non forma metastasi, e sempre messa a contatto con i fibroblasti. Vedete che rispetto alle colture primarie il comportamento è simile. Perciò di fronte al contatto con un fibroblasto, questa linea cellulare non metastatica si comporta come le colture primarie e dunque si allontana del fibroblasto. Quando abbiamo messo le PC3 in corrispondenza del fibroblasto, è vero che in alcuni casi avranno misurato anche un allontanamento, ma nella maggior parte dei casi, e in effetti qua questo NS vuol dire che la distribuzione non è significativamente diversa tra il cammino libero e il fatto che ci sia il fibroblasto. Vedete, è interessante il rapporto con le cellule endoteliali, perché nel caso dell'interazione con le cellule endoteliali, anche in questo caso, questa linea cellulare PC3 non si allontana, ma avrà questa capacità di interazione e di invasione del tessuto, proprio perché prima di tutto riesce a interagire e a passare attraverso le cellule endoteliali. Questo è l'altro tipo di rappresentazione con i vettori direzionali, perciò non è soltanto un fatto di misurare una distanza, ma il fatto di vedere com'è la direzionalità. Questo è nel caso del controllo, cioè con il movimento libero. Questo in caso di contatto, il contatto tra la coltura primaria, cioè cellule isolate direttamente dal tessuto normale rispetto a fibroblasti, Vedete che quello in rosso era fondamentalmente dove stava andando, e quando è libera di andare dove vuole, la maggior parte delle cellule continua nella stessa direzione. In questo caso le troviamo respinte nell'altra direzione. Stessa cosa con questa linea cellulare di U145. Nel caso delle PC3, in maggioranza continuano ad andare nella stessa direzione nonostante l'ostacolo che hanno incontrato. Vero con i fibroblasti, ancora più vero, spettacolare, con le cellule endoteliali. Cosa succede se invece di fare l'interazione tra questa linea cellulare PC3 e dei fibroblasti, guardiamo quello che succede tra PC3 e PC3. Cioè se invece di incontrare un fibroblasto, questa cellula PC3 incontra un'altra cellula analoga a lei stessa, qual è il tipo di comportamento? E questo è stato fatto sia per le PC3 che per la coltura cellulare primaria. Ed è abbastanza interessante notare che, contrariamente a quanto succedeva nell'interazione tra le PC3 e i fibroblasti o le cellule endoteliali, quando delle PC3 incontrano delle altre PC3, si allontanano. In effetti, in questo caso, troviamo che qua lo si vede sotto, da questo tipo di interazione, in realtà la PC3 poi alla fine si allontana dalla sua sorella. Questo è il tipo di interazione che possiamo vedere inizialmente di controllo, e questo succede con anche le cellule primarie, ma potremmo dire meno aspettato succede quando sono PC3 e PC3. Perciò a questo punto parte nell'altra direzione, e avete visto come in realtà devono interagire in modo, non è subito che dice appena c'è stato il contatto c'è la repulsione, o addirittura una repulsione che potrebbe essere legata addirittura a delle cose di cariche, di allontanamento subito, ma al contrario, di avere prima un'interazione in tutti i casi e poi dopo quello che è un allontanamento. Perciò passa attraverso delle vie di trasduzione. Il secondo aspetto che in questi filmati si nota molto bene è che questi processi sono fasici, cioè si vede assolutamente la fase di contatto e poi queste fasi che saranno quelle che dicevamo l'altra volta, proprio di rimozione, poi dietro e il citoscheletro con le stress fibers che tirano dal momento in cui viene a mancare l'adesione cellulare sulla parte posteriore, riporta la parte posteriore, collassa, così si diceva l'altra volta. Allora, abbiamo due informazioni. Da un lato, che queste PC3 non sono più, non si allontanano più dall'interazione con cellule endoteliali oppure fibroblasti, e che al contrario, quando si trovano fra di loro, però, si allontanano. Come dire, non è che abbiano perso la capacità in assoluto di avere l'inibizione da contatto. Perché se fosse così, anche quando si incontrano fra di loro, dovrebbero rimanere a contatto. Mentre, in questo caso, quando tornano a incontrarsi fra di loro, si disperdono di nuovo. Dal titolo dell'articolo, da quello che vi ho detto come presentazione iniziale, andremo a discutere o a studiare in questo caso l'espressione delle frine e dei recettori F. Allora, per fare questo vi ho messo i più e i meno perché sapevo che non avremmo visto granché su questa presentazione, con questo proiettore, ma comunque un po' di verde lo intravedete. Allora, hanno prima di tutto cercato di analizzare il legame delle frine a queste cellule PC3, alle cellule DU145 e alle colture primarie. Perciò non sono delle analisi di immunoistochimica dell'espressione endogena, ma sono delle analisi di legame delle efrine a queste cellule. E per questo hanno utilizzato delle efrine FC, cioè delle proteine con praticamente il tag FC. Questo è dunque, abbiamo detto, colture primarie, tumorali non metastatiche, tumorali metastatiche. Questo è semplicemente il controllo, mettendo solo il frammento FC, che il frammento FC di per sé non si leghi, perché se no non potremmo avere nessuna interpretazione. E poi di vedere cosa leggono queste diverse linee cellulari. Perciò leggono l'efrina A1, perché il saggio di binding rimane effettivamente positivo, che sia per la coltura primaria, per la linea DU145 e per le PC3. Quello si vede bene qua giù. Le frine A5, stessa cosa, mentre per le frine B2 soltanto le PC3 sono in grado di legare le frine B2. Ho messo un più o meno quanto quantitativamente legano meno efrine B2 di quanto legano efrine di tipo A in questo saggio di binding. Perciò potremmo dire che si differenziano queste PC3 rispetto agli altri tipi cellulari, i due altri tipi che stavamo analizzando, per la loro capacità di legare anche le frine B2. Sarà importante per il seguito. Qual è l'effetto del trattamento? A questo punto abbiamo prima visto che legano queste frine, e dunque qual è l'effetto però del legame di queste frine, sia su questa morfologia cellulare, quando le cellule diventano più tondeggianti in questi saggi, corrisponde anche delle cellule che appunto si sono spostate, e si va a vedere anche qual è la migrazione attraverso un saggio direttamente di Transwell. In questo caso il Transwell è stato ricoperto con le frine di queste diverse tipologie, e sono state analizzate appunto quante cellule sono migrate dall'altra parte. Allora, se guardiamo qual è il risultato, queste sono di nuovo le nostre tre linee cellulari, perciò queste sono le colture primarie, la linea cellulare non metastatica, la linea cellulare metastatica. I trattamenti solo con FC, che è il controllo, e dunque ci dà la situazione di partenza in assenza di trattamento con le frine. Questo in seguito al trattamento con le frine A1, con le frine A5, con le frine B2. Notate subito che in questo caso abbiamo una risposta e un aumento di queste cellule tondeggianti, sia con la coltura primaria, ma anche con la coltura della linea cellulare tumorale non metastatica e con quella di tipo metastatico. Perciò tutte queste risposte in seguito alle efrine di tipo A vi porta a questo aumento di queste cellule che sono tondeggianti. E avevamo visto che le tre linee cellulari esprimono, cioè il recettore che permette il legame di queste efrine di tipo A. Nel caso delle efrine di tipo B, non è sorprendente vedere che non c'è nessuna risposta particolare da parte della, delle cellule primarie o dalla linea cellulare non tumorale, perché avevamo anche visto che il legame è praticamente inesistente. Probabilmente non esprimono i recettori che ci servono. Interessante notare come, nonostante la linea cellulare PC3 leghi l'efrina B2, non ha effetto sulla quantità di cellule che appunto sono tondeggianti e con ogni probabilità si sono allontanate. Se però guardiamo l'aspetto della migrazione, sulla migrazione di nuovo le nostre tre tipologie cellulari, trattamento con A5, trattamento con B2. In pratica, in questo caso, cioè con A1, A5, B2, A1, A5, B2, A1, A5, B2. Il trattamento con B2 è stato preso come il controllo, perché queste sono unità arbitrarie ed è stato messo arbitrariamente come valore 1 il valore osservato nel caso del trattamento con l'efrina B2, che non viene legata né dalle colture primarie né dalla linea cellulare di U145. Interessante, dicevo, nel caso di questo riferimento all'efrina B2, è che nel caso dell'efrina A1 e A5 c'è stato piuttosto un'inibizione della migrazione cellulare, e nel caso della linea cellulare PC3 osserviamo lo stesso questa inibizione della migrazione nel caso del trattamento con le efrine di tipo A, ma di un aumento della migrazione nel caso del trattamento con le efrine di tipo B. Perciò, riassumendo, abbiamo una situazione nella quale quello che corrisponde alle efrine di tipo A viene riscontrato nello stesso modo nella linea cellulare PC3 rispetto alle due altre tipologie cellulari. Per quanto riguarda il tipo di cellule tondeggianti che corrispondono a quelle che si sono allontanate, i risultati di nuovo sono simili. Quando però osserviamo quelle che sono le attività di migrazione vera e propria, vediamo che è piuttosto inibita questa migrazione nel caso del trattamento con le efrine di tipo A, ma aumentata con il trattamento con le efrine di tipo B, per quanto riguarda questa linea cellulare PC3. Per studiare meglio il ruolo delle efrine attraverso i loro recettori F nella reazione di inibizione da contatto, l'approccio è stato quello di utilizzare delle palline ricoperte di efrina. Riassumendo, inizialmente abbiamo messo a contatto tipi cellulari diversi, ok? Le PC3 o le colture primarie o il DU145 nei confronti dei fibroblasti o dei confronti di loro stesse. Poi si è passato a studiare se legano le efrine e quale importanza o quale ruolo ha l'efrina rispetto alla migrazione cellulare. Adesso ricomponiamo un po' il sistema dicendo: se invece di trattare con efrine e vedere la migrazione, metto le cellule che incontreranno sulla loro traiettoria la pallina ricoperta di efrine, invece di trovare davanti a loro la cellula, trovano soltanto la pallina ricoperta di efrina. E sembra che dopo le cellule giocano a calcio, fondamentalmente. Allora, vedremo i filmati dopo, ma il fermo immagine vi fa vedere qual è la reazione di una cellula PC3 nei confronti di una pallina, il punto rosso, ricoperto da efrina A5. Oppure da una pallina che contiene soltanto il frammento FC senza avere l'efrina collegata. Perciò l'altro è il controllo. Quello che vediamo in questo caso è il risultato, la quantizzazione, e di nuovo questo è soltanto con l'FC e dunque non è significativamente diverso rispetto al fatto di non avere nessuna traiettoria. Quello che sarà con l'efrina A5, ed è significativo il cambiamento di direzione che avrà, con questo lo vediamo dopo, perché questo è con il recettore FA4 oppure con l'efrina B2. Vediamo come sono i filmati. Perciò questo sono le cellule PC3, questa è la cellula PC3, ok? Questa è la pallina che è ricoperta da efrina A5. Trova questa pallina, in questo caso sembra quasi un lecca-lecca, e visto che la pallina non offre resistenza, nel caso del fibroblasto, la cellula endoteliale, visto che la cellula era adese, in pratica la PC3 andava sopra. Qua la pallina ovviamente non è fissata, questo tipo di interazione fa sì che è la cellula che si porta via la pallina. Questo significa che attraverso questa interazione viene stabilizzata. Cosa succede se avessimo messo la pallina con il frammento FC ma senza l'efrina? Perciò questa è sempre la cellula, questa è la pallina, e a questo punto non interessa più. Cioè, un po', se l'avete visto, era questa, ma nello stesso tempo continua il suo cammino. Cioè, se voi lo guardate, visto che la prima fase è sempre una fase di contatto, perciò inizia che c'è il contatto, ma in quella di prima, cioè, il contatto veniva proprio mantenuto, tant'è che si era addirittura tirata a sé la pallina. Se voi guardate invece su questa, interagisce, ma poi dopo la manda via. Non viene mantenuto questo tipo di contatto, perché ovviamente non ha trovato interazione tra il recettore e il ligando, e non è stata mantenuta l'interazione. Dicevamo prima, Questa è la situazione, abbiamo detto, in presenza di stimolo con l'efrina a 5. Se abbiamo stimolato con un altro recettore, quello non ha prodotto nessuna reazione rispetto a questo tipo di... non è stato significativo, lo stesso con B2. Dunque, quali integrine non erano considerate? Ma lì è una B. Sì, cioè in questo caso qua, quello che viene a questo punto misurato è soltanto l'interazione che c'è e che viene mantenuta. È una ricostruzione molto artificiale rispetto a quella che è l'interazione fra due cellule. E non c'è non è reciproco. È semplicemente il fatto di differenziare quella situazione, di mettere in forma solubile l'efrina che stimola il recettore in qualche modo. In questo caso comunque lo rimane come una cosa focalizzata e dunque che assomiglia di più alla situazione in cui le due cellule si incontrano. Ma proprio essendo una ricostruzione attraverso una pallina, non ho tutte le altre tipologie di interazione che possono avere le due cellule fra di loro. Sarà importante, perché in realtà vedremo che c'è in parallelo quello che succede con le frine A di tipo A e di tipo B. Quando rimetto la pallina, metto solo una delle due, per adesso, poi dopo rimetteremo tutte e due. Dicevamo del recettore, perciò a questo punto uno dei problemi è di dire quale tipologia di recettore è coinvolto in questo tipo di interazione. In primo luogo riguardiamo quello che interessa il recettore di tipo A, perciò in questo caso l'espressione di FA2 e FA4. La tubulina serve da controllo sulle quantità che sono state utilizzate, di materiale che è stato depositato sul gel. È stato fatto un approccio di RNA interfering, perciò queste sono le cellule senza aver fatto esprimere nessun cRNA, e vedete che queste cellule esprimono sia FA2 che FA4. Stiamo riferendo alle PC3. Perciò le PC3 esprimono FA2 e FA4, queste due. Questo è mettendo il controllo, i cRNA di controllo, e di per sé non ha nessun effetto. Questo è con il cRNA diretto contro FA2, e come spesso succede non se ne mette solo uno, ma se ne mette più di uno come controllo, cioè come idea di avere un risultato attendibile, non si affida a un unico cRNA, ma se ne mette più di uno. Perciò è 1 e 2, e vedete che a questo punto diminuisce moltissimo la presenza di FA2, mentre rimane FA4. Questo è con il cRNA FA4, non abbiamo più FA4, abbiamo mantenuto FA2, e questo mettendole tutti e due assieme e ci elimina sia uno sia l'altro. Rifacendo a questo punto il saggio di binding, in presenza di efrina 1 oppure in presenza di efrina a 5. Questi sono i controlli, e si vede che c'è la marcatura a video, si vede decisamente in modo più convincente. Si perde nella misura in cui non abbiamo più il recettore. Perciò in assenza di questo recettore, assenza è dovuta al fatto di aver trasfettato i oligo, cioè i cRNA, e questo fa perdere lo stimolo attraverso le frine di tipo A. Perciò, di nuovo, abbiamo l'IPC3, trasfettate con i siRNA per i recettori. Questo è il siRNA per recettori A2, questo è il recettore per il risultato con la trasfezione del siRNA per recettore FA4 e quello con tutti e due. Misuriamo, vi ricordate come inizialmente avevamo misurato la percentuale di cellule che erano tondeggianti? Questo quando stimolo con efrine di tipo A1, questo stesso assaggio ma stimolando con le efrine di tipo A5. Qual è il risultato? Questo è il controllo, ok? Quando mettiamo il trattamento con le efrine di tipo A1 abbiamo la maggior parte delle cellule che diventano tondeggianti. Quando abbiamo messo il siRNA abbiamo praticamente dimezzato, che sia con il siRNA che interferisce con FA2 che con quello che interferisce con FA4. Se le mettiamo tutti e due non riusciamo più ad avere questo effetto tondeggiante. Risultati molto simili per quanto riguarda A5. Abbiamo tolto FA2 e in questo caso ancora più drastica la diminuzione, c'è meno interazione con il recettore di tipo A4, perciò ha meno effetto. Se abbiamo tolto tutti e due, questo è un problema di specificità dell'A5 nei confronti del recettore FA2. Perciò, se noi non abbiamo più il recettore e verifichiamo la specificità di interazione tra le efrine e questi loro recettori, perdiamo questa reazione della cellula che avevamo notata prima, con questo aspetto di formazione tondeggiante di queste cellule. In effetti, se guardiamo quello che succede alle interazioni tra le cellule in assenza di siRNA oppure in presenza di siRNA. In questo caso stiamo guardando l'interazione tra le cellule PC3 fra di loro. Vi ricordate, avevamo visto prima, quando incontravano un fibroblasto, una cellula endoteliale, non si allontanavano, non diventavano tondeggianti. Quando invece incontrano un'altra cellula PC3, diventano tondeggianti e si allontanano, c'è l'effetto di repulsione, cioè l'effetto dall'inibizione da contatto. Cosa succede quando abbiamo tolto il recettore FA2 e FA4? Beh, se voi guardate, abbiamo perso quello che era l'effetto dell'allontanamento. È stato anche quantizzato qua. Se noi abbiamo messo sia con un siRNA di tipo 1 sia quello di tipo 2, le cellule si allontanavano quando abbiamo la presenza dei recettori F. In assenza di recettori F abbiamo perso questa reazione di allontanamento di queste cellule PC3 fra di loro. Lo stesso si vede qua. Qua andavano nell'altra direzione, se abbiamo messo il siRNA continuano come se niente fosse. siRNA di controllo, 2PC3, si incontrano, ok? E a questo punto si allontanano. Questi filmati, devo dire, sono tra i più belli che ho visto, perché sono un ingrandimento veramente molto molto alto. Si vede molto bene proprio tutto il movimento cellulare che accompagna questi movimenti. cosa succede se togliamo i recettori F? 2PC3 senza recettori FA2 e FA4 incontrano, ma fondamentalmente rimangono associati uno all'altro. Carini, eh? Passa delle ore, queste cose qua. Un balletto tra cellule F. Ok? Perciò, se incontrano un fibroblasta o una cellula endoteliale, si rimangono appiccicati. Se incontrano un altro uguale a loro stessi, si allontanano, a meno che uno li abbia tolto i recettori F. Se hanno i recettori F, A2 e A4 si allontanano. Se non hanno più il recettore FA2 A4, rimangono appiccicati. Facciamo un intervallo e vediamo perché c'è questa differenza tra un sistema e l'altro.